Cominciamo ovviamente parlando dell'attacco dell'Iran che ha utilizzato droni contro Israele in risposta ai missili israeliani che a inizio mese avevano colpito l'ambasciata iraniana a Damasco in Siria. Poi entriamo nel merito dell'attacco, ma prima un paio di considerazioni che si trovano in giro. È stato un attacco annunciato da fonti con diverse ore di anticipo, fino a 6-9 ore. Era un attacco che davvero sperava di fare danni? Ma in ogni caso, sia che si trattasse di un attacco scenico, sia che volesse essere serio con danni reali, nelle ore di quell'attacco dell'altra notte le ricerche su Google di terza guerra mondiale sono aumentate esponenzialmente. Proprio in quelle ore mi sono fatto un giro sulle principali pagine online dei giornali italiani, stranieri, non ho potuto fare a meno di notare un paio di cose. Intanto il gigantismo dei titoli sulle testate italiane, capiamoci, non che le testate estere non l'avessero in prima notizia, ma vista dall'Italia sembrava praticamente scontato che fossimo sul punto del tracollo dell'equilibrio dell'umanità. Si sa che titoli grandi, enormi, che scompaginano attirano molto di più. La seconda cosa è che veniva raccontato non tanto come una risposta a Israele dopo l'attacco di solamente 14 giorni fa, ma come un attacco iraniano, punto. E non serve risalire all'intifada o inizio secolo per contestualizzarlo. È ovvio però che poi è più difficile per le persone ricostruire la complessità, scatta più facilmente il panico, l'irrazionalità, si perde la capacità di focalizzare il contesto e si rinuncia quindi allo spirito critico rispetto a quello che si vede, che solitamente è un indebolimento delle democrazie. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
The Israeli military says it was targeted by more than 200 drones, cruise and ballistic missiles.
Questo il rumore delle sirene sopra Gerusalemme, mentre sabato notte i droni iraniani arrivavano sulla città. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è lunedì 15 aprile 2024. Sabato notte l'Iran ha lanciato l'operazione Vera Promessa. L'obiettivo era attaccare Israele direttamente. È il primo caso di attacco diretto di Iran contro Israele e avrebbe lanciato più di 300 droni partiti principalmente dall'Iran, ma alcuni anche dallo Yemen. In realtà la maggior parte dei droni, oltre il 90%, alcuni dicono addirittura il 99%, sarebbe stata abbattuta dalla contraerea israeliana. Ha un sistema infatti di schermatura delle città molto avanzato, forse i sistemi difensivi più avanzati al mondo, e che quindi ha praticamente impedito qualsiasi tipo di danno o quasi, anche se in ogni caso per sicurezza l'aereo del premier Netanyahu si era alzato in volo e si era spostato. Come dicevamo prima, l'attacco era stato annunciato in realtà con ore di anticipo, perché dall'Iran a Israele servono delle ore, anche i droni, per arrivare, e quindi da qui l'interrogativo sul fatto che questo attacco non potesse realmente arrecare danni a Israele, ma che fosse comunque un segnale da parte dell'Iran dopo l'attacco israeliano al consolato in Siria, che era stato condotto il 1 aprile e che aveva ucciso 7 ufficiali militari, fra cui 2 generali delle guardie rivoluzionarie. Ci sono state comunque ore decisamente concitate, anche se gli Stati Uniti hanno ribadito subito a Israele che non era il caso di contrattaccare a sua volta, mentre anzi l'Iran, nella loro posizione alle Nazioni Unite, hanno ribadito che era semplicemente un contrattacco e si trattava di legittima difesa, addirittura annunciando poi con chiarezza, sapendo quello che c'era in ballo, che la questione può considerarsi conclusa. Il G7 convocato per emergenza ha ovviamente condannato questo attacco e finora pare, ma ovviamente non si sa, che Israele stia aspettando eventuali risposte. Gli Stati Uniti stanno facendo molte pressioni in questo senso per evitare un'escalation ancora peggiore e cercare invece di promuovere un'alleanza comune contro l'Iran nella regione per cercare di isolarla ulteriormente. Sicuramente da questo punto di vista questo attacco potrebbe aiutare Israele a ricompattarsi di nuovo contro i nemici esterni, come era successo dopo il 7 ottobre, ma lo capiremo solo in caso di risposta israeliana e delle mosse con i suoi alleati. Si è appena tenuto in Italia, a Milano, il G7 sui trasporti ed è particolarmente importante in tempi di crisi climatica, perché i trasporti sono uno di quei settori in cui non stiamo ancora riducendo le emissioni. Da altre parti, come l'energia, per quanto lentamente, stiamo andando nella direzione giusta, ma non abbastanza velocemente. Se guardiamo per esempio invece il trasporto su strada, le emissioni stanno ancora aumentando. Si è parlato per esempio di treni e quindi della collaborazione fra Italia e Francia sulla linea ad alta velocità Torino-Lione, che è stata spinta. Si è parlato anche di mobilità elettrica, e mentre alcuni stati puntano a tornare indietro, a rallentare la normativa europea che prevede lo stop alla vendita di nuovi veicoli con motore a scoppio dal 2035, l'altro pensiero importante è la creazione di una filiera industriale, con il rischio di venire invece cannibalizzati dalla Cina. Ultimo ma non ultimo, l'aviazione, uno dei settori più difficili da decarbonizzare, dove si punta sui SAF, i carburanti sostenibili per l'aviazione prodotti da rifiuti industriali, vegetali, domestici, ma sappiamo che è una cosa che richiederà ancora anni, decenni, e altra cosa, bisognerà vedere se poi saranno sostenibili dal punto di vista ambientale e se invece lì, nel settore aereo, non toccherà un bel po' più di sobrietà. Guardavo una mappa giusto l'altro ieri di quali erano le tratte europee più frequentate dai voli aerei, e moltissime di queste potevano essere sostituite con treni ad alta velocità. Invece una notizia da venerdì, perché è stata approvata la direttiva Case Green in maniera definitiva dalla Commissione Europea, definita come un'altra pietra miliare del Green Deal europeo. È stato un processo molto lungo, durato quasi 3 anni, che punta a riqualificare gli edifici in Unione Europea, quasi un terzo delle emissioni deriva da lì, e l'obiettivo sarà riqualificare il 75% del parco immobiliare europeo, che è molto inefficiente dal punto di vista energetico. Ad oggi noi stiamo riqualificando circa l'1% degli edifici all'anno, mentre dovremmo raddoppiare, ma meglio triplicare, questa percentuale. Come funzionano le direttive? Si dà un obiettivo a livello europeo e poi i singoli stati decidono come raggiungere questo obiettivo. Quindi non sarà l'Italia che dovrà andare a chiedere o capire i soldi con l'Unione Europea, ma dovrà darsi delle regole, degli incentivi eventualmente, per raggiungere gli obiettivi, per cui dal 2025, per esempio, non saranno più incentivabili le nuove caldaie a gas, per fortuna, come detto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, e dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno avere 0 emissioni in loco da combustibili fossili. Insomma, edifici solar ready, pronti per un nuovo sistema energetico rinnovabile. È lunedì, diamo la parola alla nostra esperta di geopolitica e di esteri, Leila Belhaj Mohammed, che ci dà degli aggiornamenti sulla questione del Sudan.
È passato esattamente un anno dall'inizio della battaglia di Khartoum, che ha sancito l'inizio della guerra tra l'esercito sudanese, guidato dal generale Al-Burhan, e le forze di supporto rapido, capeggiate dal comandante Hemeti, e la situazione nel paese è catastrofica. Più di 8,2 milioni di sfollati, di cui 1,8 scappati all'estero. Almeno 15.000 vittime, ma secondo tutte le agenzie, i numeri ufficiali sono dati al ribasso, i morti sarebbero molti di più. Oltre 25 milioni di persone a rischio crisi umanitaria. Secondo fonti delle Nazioni Unite, entrambe le parti in guerra stanno cercando di impedire che gli aiuti alimentari arrivino nelle aree controllate dalla fazione rivale. La situazione sanitaria è al collasso, si stanno diffondendo epidemie di colera e morbillo, circa il 65% della popolazione non ha accesso all'assistenza sanitaria e circa l'80% degli ospedali nelle zone di conflitto non sono più funzionanti. E poi c'è il Darfur, dove si sta ripetendo ciò che è avvenuto all'inizio degli anni 2000. Le forze di supporto rapido sono composte dai Janjaweed, le milizie arabe colpevoli del genocidio iniziato nel 2003. Secondo diverse testimonianze, stanno commettendo nuovamente la pulizia etnica nella regione e la Corte Penale Internazionale ha aperto un'indagine per possibili crimini di guerra. Secondo Medici Senza Frontiere, un bambino muore ogni 2 ore nel campo per sfollati nel Nord Darfur a causa del collasso del sistema sanitario. A un anno dall'inizio del conflitto, la situazione sul campo è di completo stallo e anche i diversi sforzi per porre fine alla guerra hanno scarso successo a causa delle spaccature regionali tra i paesi mediatori e per gli interessi contrastanti degli attori internazionali come Russia, Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Con questo scenario geopolitico e l'attenzione internazionale sul Medio Oriente e su Gaza, le prospettive di porre fine rapidamente alla guerra in Sudan sono scarse e a farne le spese continuerà ad essere la popolazione civile, abbandonata dalla comunità internazionale.
Grazie mille Leila, vi ricordo che questa settimana cominciano gli episodi in live di News dal pianeta Terra per Today at Apple, e quindi da questo giovedì 18 alle ore 18:30 fino a lunedì 22, giornata della Terra, saremo in live per raccontare la notizia della giornata e poi con un sacco di super ospiti intervistati dai nostri esperti di LifeGate. Cominciamo giovedì con Maurizio Carucci, il cantante degli ex Otago, quindi se volete ci vediamo lì in Anfiteatro Liberty, non c'è da prenotare nulla, vi lascio in descrizione di puntata tutti gli appuntamenti di queste 5 live. Noi ci sentiamo domani, buona giornata.